Alla sua domanda io rispondo senza dubbio di sì, perché i numeri questo attestano. Poi, ripeto, si può dire tutto come sempre e far dire alle cifre tutto il contrario di tutto, però da qui non si scantona. L'Italia da anni, peraltro, da molti anni, spende per la ricerca, per la formazione e quindi per quello che con un'orribile espressione che parla del tempo in cui siamo, si chiama il capitale umano, molto molto poco. Peraltro aggiungo una cosa, che non è semplicemente lo Stato che dovrebbe naturalmente essere la prima istituzione che si occupa e preoccupa della formazione a spendere pochissimo. Spendono pochissimo anche i privati e le aziende, i privati nelle università private, perché come appunto dimostrano le cifre, le università private investono pochissimo e i privati nelle università private investono pochissimo, le università private sono larghissimamente sovvenzionate dal pubblico, ma il privato spende pochissimo anche a casa propria, cioè nelle imprese. Le aziende italiane sono tra quelle nel mondo che meno investono in ricerca e in innovazione tecnologica.
Tra le novità che vuole introdurre il governo Berlusconi c'è anche la possibilità per le università di decidere di diventare, attraverso la creazione di fondazioni, dei soggetti privati. E questo che conseguenze potrebbe avere secondo lei?
Ma io penso che la risposta debba essere su due piani. C'è il primo terreno, che però non va sottovalutato, che è tipico dell'agire della nostra classe dirigente, cioè l'assalto al patrimonio pubblico, la privatizzazione di tutto quello che può essere interessante in termini di ricchezza e di risorse, quindi in definitiva l'ottica di rapina. Questa norma, che è stata inserita nella finanziaria e quindi è legge dello Stato, prevede che se un senato accademico a maggioranza semplice decide la privatizzazione, cioè la trasformazione in fondazione di diritto privato dell'università, immediatamente come primo effetto questo mutamento dello statuto giuridico contempla la alienazione al privato che decide di entrare nella fondazione come socio di riferimento, come di fatto proprietario della università, di tutto il patrimonio demaniale, quindi immobiliare, e di quanto in esso contenuto, quindi di tutta la ricchezza dell'università medesima, comprese, per fare un esempio, le biblioteche e il loro contenuto. Non so se sono stato sufficientemente chiaro nella rappresentazione, da una parte, del disastro che questo comporterebbe, e l'altra questione che si lega a questa norma è il mutamento, l'eventuale mutamento del sistema universitario, perché quello che potrebbe accadere, ed è stato il motivo fondamentale per cui abbiamo ritenuto di dover lanciare questo allarme, è quello che si immagina di fare è costruire un sistema a velocità e di due nature e livelli, per cui le università che vale la pena di rilevare perché ricche potrebbero essere privatizzate, trasformate in università di serie A, dove i conti tornano, anche perché le tasse universitarie sono molto elevate e dove si lavora alla formazione effettiva di una classe dirigente o quantomeno di una, diciamo, elite. Poi un altro settore, un altro livello dell'università, quella lasciata pubblico, povera, poco sovvenzionata, con poche strutture, senza risorse, cioè è davvero a rischio il sistema dell'università italiana come sistema unitario che la Costituzione aveva badato a disegnare e che non sottolinea soltanto la destra, ma in realtà quanti si sono occupati dal governo della università e più in generale del sistema formativo italiano, anche in governi di centrosinistra, in questi ultimi 15-20 anni purtroppo hanno provveduto a smantellare.
Esistono però dei mali nell'università italiana che non sono mai stati affrontati, per esempio il sistema delle baronie, come si dovrebbero affrontare?
Bisogna introdurre il massimo di obiettività nelle valutazioni, a cominciare ovviamente dalle valutazioni della docenza. Non è facile.
Uno dei più grossi problemi della società italiana in questo momento mi sembra il disprezzo profondo per la cultura. Penso che questo abbia delle conseguenze a lungo termine anche. Che cosa possono fare gli intellettuali di questo paese, o comunque le persone che in questo paese hanno profonda fiducia nel potere della conoscenza?
Dunque, è una domanda molto impegnativa e molto importante, perché cominciamo dal dato descrittivo. Purtroppo è proprio come dice lei, c'è un profondo disprezzo. Bisognerebbe capire anche da dove proviene. Io ho l'impressione che questo sia un tratto di lungo periodo del nostro, come dire, del nostro spirito nazionale, cioè questa idea che chi studia, chi perde tempo sui libri, somiglia maggiormente da una parte a un parassita e dall'altra parte ad un pericoloso fannullone, per usare un termine oggi tornato di moda, dal quale si possono soltanto avere problemi. Quindi questo elemento, secondo me, esiste, riemerge puntualmente, credo che sia un tratto radicato nella nostra cultura o sottocultura nazionale. Penso che il peggio avvenga nel momento in cui una classe dirigente provvede a legittimarlo. È un po' come nel caso del razzismo. Il razzismo è un elemento che sottotraccia cova nella mentalità comune, corrente. L'importante è che prevalgano gli elementi di interdizione, di delegittimazione e quindi i veti, una sorta di meccanismo di tabù. Quando una classe dirigente provvede attraverso messaggi espliciti oppure subliminali, ma provvede a comunicare alla cittadinanza, tutto sommato quegli elementi invece vanno bene, sono legittimi, allora succede un disastro. Ecco, che cosa oggi quelli che lei ha chiamato gli intellettuali possono fare? Questo naturalmente è un po' più difficile. Io, essendo non più giovane purtroppo e avendo le radici profondamente immerse nel Novecento, penso che tutto quello che si può fare può avere qualche efficacia se ha una dimensione organizzata. Bisognerebbe che l'intellettualità italiana, che ancora ha a cuore la propria autonomia, la propria funzione sociale, penso che dovrebbe provvedere a organizzare la propria funzione in tanti modi, strutturandosi sindacalmente, aggregandosi alle istituzioni esistenti, per esempio penso ai partiti, ma penso che la stessa cosa dovrebbero fare gli studenti. I professori universitari brillano per assenza, per indifferenza, per incompetenza e per inconsapevolezza della gravità di quello che sta succedendo. Verrebbe a dire, se lo meritano, ce lo meritiamo quello che sta accadendo, se non fosse che in realtà poi a pagare non sono i professori, ma sono appunto i giovani di questo paese.